Grazie onorevole Bianchi e grazie all'ospite. Questo libro del professor Magatti, ammetto che essendo un libro di sintesi rispetto ad una serie di posizioni che si riconducono non solo al termine della libertà, che poi è l'oggetto centrale del libro, ma anche al percorso dell'economia e della società in questo periodo storico, comprende una sintesi che potremmo definire strutturata in un cammino, in una dinamica ben precisa secondo un percorso di critica storica, almeno nella prima parte. Il vantaggio di avere una costruzione di questo genere è che esiste, rispetto a tanti volumi di sociologia, una sorta di filo rosso conduttore che garantisce anche a chi legge la possibilità di capire la situazione attuale, la contemporaneità, come possa essere letta attraverso le chiavi dell'argomento sociale e dell'argomento economico. È un libro interdisciplinare, la posizione del professor Magatti è quella chiaramente del sociologo dell'economia, e ho predisposto alcuni piccoli punti chiave all'interno di questa fotocopia che avete, che indicano, danno delle direttive in merito all'opera, e semplicemente do due inquadramenti di prospettiva all'inizio, indicando questo oggetto della libertà, che essendo un oggetto di valore e non semplicemente un oggetto fenomenologico soprattutto in chiave sociologica, da osservare e da descrivere in senso analiticamente empirico, chiaramente implica anche delle considerazioni di metodo che devono tener conto di una serie di presupposti, tra i quali appunto il fatto che occupandosi di sociologia, chi si occupa di sociologia naturalmente ha una visione sulla società, la libertà va intesa ovviamente nel senso di una lettura sociale e di una lettura del comportamento economico degli individui, e quindi in questo caso l'economia interpretata in questo senso è una chiave di lettura, come quale modalità di azione sociale, è una lettura tra le tante che si può dare naturalmente della sociologia economica, che necessita chiaramente di una valutazione interdisciplinare nella costruzione di tutte quelle dinamiche che sovrintendono alla lettura di una dinamica storico-sociale ed economica. Ora, vengono individuate, soprattutto nella prima parte del libro, alcuni elementi di sviluppo che ho riportato in tre punti al fine di comprendere come la libertà nella nostra contemporaneità è andata a delinearsi, che cos'è la libertà oggi, o quantomeno quali sono gli elementi preponderanti che in questa lettura critica possiamo individuare a definire la libertà. Anzitutto il tema della costruzione della società di mercato. Magatti fa un'introduzione storico-economica in relazione al cosiddetto processo di astrazione dell'economia a partire dall'introduzione della moneta come sistema di scambio. Voi sapete che oggi si parla di finanziarizzazione dell'economia. La finanziarizzazione dell'economia significa è un processo attraverso il quale l'economia all'interno delle società piano piano si vista togliere forza in relazione al contesto in cui veniva prodotta. La moneta è il primo strumento storicamente inteso, chiaramente ha una fondazione ben antica, ma nell'ambito degli scambi è la prima forma che ha garantito, il primo strumento che ha garantito una forma di astrazione rispetto al contesto della produzione della ricchezza. Naturalmente ha fatto seguito alla moneta, hanno fatto seguito tutta un'altra serie di strumenti che hanno indotto gli operatori del mercato, quando il mercato poi si è costituito, a valutare la possibilità di ottenere dei profitti sempre maggiori in un tempo sempre minore, grazie proprio a questo tipo di prospettiva, cioè tanto più riesco ad astrarmi dal contesto economico e sociale in cui dirigo le mie attività. Questa è la prospettiva della società di mercato intesa in questo senso, e tanto più in un breve tempo vorrei darmi la prospettiva di un guadagno superiore. il fatto di essere arrivati a costruire prodotti finanziari, prima chiaramente le azioni, poi strumenti sempre più complessi fino ad arrivare ai derivati, che sono strumenti, lo dice la parola stessa, in cui il guadagno è un elemento derivato da cosiddette scommesse, chiamiamole in questo modo, che si fanno su altri prodotti di natura finanziaria e sull'andamento degli stessi in un tempo sempre più breve. Significa praticamente che ci sono volumi di scambio sempre maggiori, soprattutto nel contesto globale, in cui gli operatori del mercato, gli operatori economici, i soggetti che sono implicati nel sistema sociale, individuano per poter, ripeto, ottenere un guadagno superiore in un tempo minore. E questo naturalmente è stato garantito dalla costruzione di un sistema tecnico planetario. Anche qui è un percorso storico che nasce da questa idea di questo criterio prevalente della razionalità rispetto allo scopo, che è un criterio che nella sociologia diciamo è stato portato, sostenuto da Weber tra le tante forme dell'agire sociale. Ovvero, cosa significa razionalità rispetto allo scopo? Significa il fatto che il soggetto, che diciamo l'agente sociale, l'attore sociale, è un soggetto che tende all'interno delle società a realizzare degli scopi, e lo fa tendenzialmente in maniera più produttiva attraverso un criterio di razionalità. Questo naturalmente nella costruzione degli stati e nello sviluppo delle strutture istituzionali, anche dal punto di vista normativo, visto che mi occupo di legge, è stato un'architrave fondamentale all'inizio della nostra modernità, per individuare dei passaggi critici in cui diciamo attraverso specifici interventi cosiddetti funzionalizzatori dei sistemi sociali era possibile maturare una crescita, soprattutto nelle società industriali. Ora il problema è questo, cioè questi non sono, queste letture non inducono per forza dei mali in sé, cioè agire razionalmente verso uno scopo, ripeto, è anche una costruzione necessaria all'interno delle società moderne, per cui ripeto, l'attore sociale, gli attori sociali, i sistemi in cui sono inseriti determinavano nelle loro scelte attraverso questo tipo di strutture in cui la funzione prendeva un elemento diveniva un elemento essenziale nella costruzione degli spazi sociali e della determinazione delle scelte anche in campo economico. Il problema è la degenerazione di questi sistemi, ovvero già il fatto che da un lato la struttura sociale determinata attraverso lo scopo abbia prodotto da un lato cose positive come il welfare, per esempio, ma dall'altro lato anche le cosiddette funzionalizzazioni anche urbane, qui si cita le Corbusier, che viene citato anche nel libro come un esempio, diciamo, extra, dovremmo dire extra economico, le Corbusier teorico urbano dell'urbanistica immaginava una città, le città, lo sviluppo delle città come strutturate attraverso le funzioni. C'è un processo che nella sociologia urbana viene definito di zonizzazione, cioè l'individuazione all'interno delle città di parti dedicate a specifiche attività: la zona residenziale, la zona industriale, la zona in cui si sviluppano altri tipi di servizi. Questo pensiero, che è un pensiero tipicamente moderno orientato secondo questo tipo di criterio, aveva questo particolare limite, cioè di entrare prepotentemente a formare un architrave sociale, a definire quali fossero i percorsi, a incrementare un processo di crescita sviluppato attraverso questo criterio di razionalizzazione estrema, perfino dei contesti e degli spazi, non solo economici, anche sociali, in senso più ampio. Fino ad alimentare un percorso di disunione progressiva rispetto al contesto della formazione reale, di contesti complessi, in cui noi sappiamo che una società di solito va meglio quando tutte le peculiarità dell'essere umano possono trovare una naturale forma di sviluppo in un contesto il più possibile completo. Questa forma di funzionalizzazione delle città, per esempio, ha costituito un grave problema in realtà nella crescita delle stesse, perché i grandi problemi del traffico di oggi o all'interno delle grandi città, faccio degli esempi molto pratici, piuttosto che la determinazione della crescita delle stesse città in maniera completamente acefala, non sono altro che il prodotto di questo tentativo estremo di razionalizzazione, che in realtà disuniva delle potenzialità che di solito tendono a crescere bene insieme. Ecco, c'è un ulteriore elemento: questa costruzione dello spazio estetico mediatizzato, ecco qui definito come una proliferazione della comunicazione e come un fattore inclusivo del sistema sociale. Sappiamo tutti cos'è stata la comunicazione nel Novecento, soprattutto negli ultimi 30 anni, direi, cioè viene citato anche in questo libro, Guy Debord definiva la società dello spettacolo come quale punto estremo di destrutturazione attraverso meccanismi di eccessiva induzione dello strumento della comunicazione, ma dovrei dire della spettacolarizzazione degli elementi autoreferenziali della società stessa, degli strumenti della comunicazione, ma dovrei dire più in generale di un senso della comunicatività che è andato oltre le azioni concrete che svolgiamo quali attori sociali, ci ha portato a ancora di più a disunire il nostro essere attori sociali intesi comunemente all'interno di comunità vive, quando invece operatori distaccati, astratti, e di questo l'economia si è nutrita ancora in un processo di crescita. Ora, questo boom di cui parlavo all'inizio, questa crescita che era poi il motore di sviluppo su cui si è orientato tutto il Novecento fino appunto a prima di questa grande crisi a cui siamo andati incontro, aveva questo limite: il fatto appunto di progredire, di intendere il progresso come una estremizzazione delle funzioni, un'estremizzazione delle strumentalità, un'estremizzazione delle peculiarità mediatiche, dei percorsi dovrei dire individuali, non pensati all'interno di contesti complessi, soprattutto complessi in crescita come le nostre società. E queste dinamiche hanno creato naturalmente dei problemi nel loro sviluppo, fino ad arrivare a produrre alcuni fattori di crisi. Il fatto, per esempio, che si sia imposta all'interno del mercato una mobilità che è una mobilità naturale, perché venir meno anche dei confini geografici dal punto di vista del mercato e creare delle possibilità in sé è un incentivo all'economia. Dall'altro lato, chiaramente, se non è ben condotta, se non è pensata e ragionata in termini progettuali, complessivi, se è lasciata senza una testa, tra virgolette, porta naturalmente a disunire ancora di più gli elementi su cui viene a crearsi una positiva crescita del mercato. La prevalenza, come ho detto all'inizio, di strumenti finanziari sull'economia reale, la tendenza a produrre in un orizzonte breve nell'agire economico, la modularità, che è una delle tipicità del mercato attuale, per cui la produzione di massa, che è stato un elemento tipico delle società moderne, si è andata sviluppando poi per poter reggere a questa continua domanda di crescita, si sa che sono indotte soprattutto i grandi colossi, ma non solo, a cercare di specializzarsi tenendo una base di standard quantitativo sempre più possibile elevato, ma poi andando a entrare nella mentalità del consumatore, a cercare delle nicchie di mercato in cui piano piano il prodotto standard potesse essere accolto. Questo avviene per esempio nella produzione delle automobili, dove da una scocca base vengono prodotti modelli di vario genere, si aggiungono accessori, si cerca di indurre un certo tipo di consumo, magari di un certo tipo di consumatore, la donna piuttosto che l'uomo d'affari avranno una loro linea tipica all'interno di una produzione di una particolare per esempio automobile, e quindi si cerca di individuare attraverso questa operazione, che è un'operazione che ha coinvolto chiaramente anche strumenti importanti come il marketing, la possibilità di veicolare una crescita sempre su fattori consentissero la crescita anche in un sistema in cui il consumo massivo doveva trovare una determinazione innovativa, col problema che questo processo di modularità è un altro dei tipici schemi per cui si procede non solo per astrazione, ma per un tentativo di indurre l'attore sociale a divenire sempre di più un attore di tipo economico nella maniera negativa, cioè un semplice consumatore. Non si partecipa più alla costruzione di processi produttivi anche all'interno del consumo, ma si tende a essere empatizzati, viene utilizzata poi questa chiave di lettura anche all'interno del libro, cioè l'economia diventa psichica, cioè si cerca di capire qual è la tendenza del consumatore per poter arrivare in un certo senso con un processo adattativo a fornirgli una risposta che permetta al consumo di crescere senza pensare naturalmente alle conseguenze di questo tipo di produzione, cioè se questo tipo di produzione abbia una tenuta o meno. Ecco, una parte della crisi è dovuta proprio anche a questo, cioè al fatto di essere sempre produttori di innovazioni. Le aziende sono delle grandi imprese, non solo le grandi imprese cercano attraverso questo tipo di strumentalità di indurre ai consumi attraverso sempre chiavi di lettura della psicologia del consumatore, che però non tengono poi fondamentalmente conto di una cornice di lettura più ampia, cioè del contesto sociale in cui i propri prodotti, la propria produttività viene poi a essere calata. Ed è un continuo processo e di astrazione da una parte e di soggettivizzazione, di potenziazione di un meccanismo di empatia consumistica che induce sempre di più a perdere un orientamento, soprattutto per gli attori cosiddetti passivi, cioè per i cittadini che sono poi nient'altro che valutati in una prospettiva di consumo. Quindi il mercato non è più un mercato reale da questo punto di vista, un mercato legato ad un'economia reale, è un mercato che perde sempre di più connotazioni, dovrei dire, umane nel senso più completo del termine, antropologicamente fondate, dovremmo dire. E si crea invece un'antropologia del consumo. La smaterializzazione dei beni offerti, proprio quanto dicevo prima in merito a Debord, cioè un'idea di una spettacolarizzazione di un'istanza convulsiva della società verso una prospettiva di autoreferenza, un senso di comunicazione di sé legato tanto al tema del consumo e quanto a qual è il percorso di consumo in quanto non più cittadino ma quanto soggetto economico a cui sono proposte costantemente non solo attraverso i meccanismi pubblicitari ma attraverso una serie di meccanismi ulteriori i prodotti, ma vi è un'induzione proprio a perdere completamente di vista quello che è il materiale, chiamiamolo economico, principale, cioè gli aspetti cosiddetti immateriali relativi alla persona, le sue capacità relazionali, le qualità, la possibilità di individuare un certo percorso il proprio io, la propria definizione quale persona, nel senso completo del termine, per soffermarsi invece sugli aspetti più empaticamente risolvibili nel breve termine, nel breve periodo, verso una miglior vendita di determinati di un prodotto. Gli strumenti finanziari o i prodotti venduti in questa maniera hanno sempre questo tipo di filone logico alle spalle, cioè un tentativo di accattivare e di far perdere un'idea complessiva del soggetto, dell'attore sociale. Questa logica di razionalizzazione del mercato, che è una logica che, come vedete, è razionale verso uno scopo, che è una crescita costante della produttività, della possibilità di consumo, eccetera, in realtà è razionale fino a un certo punto, cioè poi si appropria di quei meccanismi immateriali che fanno parte poi di una logica che non è certamente solo razionale ma è anche irrazionale, ma destituisce questa potenzialità dell'essere umano, questo atteggiamento di volontà che naturalmente è legato a tanti aspetti, lo induce, diciamo, a ridursi ad una logica, ripeto, sempre più svuotata di senso e sempre più attenta invece, dovrei dire, ai sensi. C'è questa interessante digressione che anche nel libro viene sollecitata rispetto alla sensibilità, cioè al fatto che l'attore sociale tipico dell'era contemporanea è un attore che è capace di empatia, di emozioni, verso il quale è possibile suscitare una reattività e un senso di attività anche di azione sociale sempre più nel breve periodo, grazie a questo meccanismo di produttività forzata sul suo atteggiamento consumistico, sul suo atteggiamento, dovrei dire, di soggetto che partecipa al mercato in modo sempre più astratto rispetto alla sua complessità personale. E questo, ecco, questa logica viene ad essere definita, come dal professor Magatti, quale capitalismo tecno-nichilista, dove la tecnica è un elemento fondamentale di questo processo. Abbiamo visto lo sviluppo delle città e dell'economia con le brevi note introduttive che ho dato all'inizio, ma nichilista proprio per questa assenza di senso complessivo, questo affrancarsi rispetto magari semplicemente a elementi più superficiali della nostra sensibilità umana, ed è qualcosa che non possiamo vedere solamente quale nemico esterno, come un soggetto estraneo a noi stessi da combattere, ma è un elemento che fa parte ormai della nostra cultura, non solo di consumatori, ma dovrei dire più complessivamente di cittadini. Cioè il capitalismo tecno-nichilista viene descritto in questo caso come un processo non solo esteriore in termini economici, ma un processo profondamente interiore, radicale, rispetto alla potenzialità di scelta, alla capacità di scelta dell'individuo all'interno di un mercato e di un sistema sociale. Proprio il tema della scelta e della volontà è quello a essere più destrutturato, appunto, perché questa cosiddetta volontà di potenza che è insita nel capitalismo tecno-nichilista è la base di questo processo di decostruzione di una crescita che è diventata sempre più folle, dovremmo dire, cioè ha perso un connotato di completezza che poteva garantirle anche, come si può dire, anche dei cuscinetti sociali, che sono tipici in qualunque forma di economicizzazione delle nostre attività. Questo lo si vede per esempio nell'ambito che è più tipico del mio studio, mi occupo comunque di sociologia del diritto, quando si tratta della materia dei contratti. E si sa che nel contratto, quando si fa una transazione, si fornisce un servizio o un bene contro un prezzo, chiaramente si vanno a perdere parti della costitutività della volontà del soggetto di voler orientarsi a comprare un determinato prodotto. Chiaramente quando si va a comprare una macchina non si dice qual è la ragione più profonda di questo atteggiamento, chiaramente c'è un servizio, un bene che viene comprato, ma il venditore e il compratore sono in una posizione di interesse in relazione ad uno scambio, e chiaramente questo fa perdere dei connotati di complessività della figura umana che interviene in un processo sociale, socio-economico. Ma chiaramente tanto più questo processo, che è naturale, di scambio, che non può dare delle definizioni complete della figura umana, tanto più viene reso astratto in questi meccanismi, e tanto più è impossibile arrivare a concepire una forma di garanzia sociale di questo, di ciò che accade attraverso questo tipo di attività continua. Quindi se noi siamo sicuri di essere contenti quando compriamo, perché arriviamo a delimitare la nostra azione sociale quando compriamo un prodotto, cioè compriamo, non so, una macchina, piuttosto che andiamo a fare la spesa, e sappiamo che questo costituisce una parte questo perlomeno in termini di mercato in senso generale costituisce solo una semplice parte della nostra vita e non un tutto. In realtà con il capitalismo tecnologista questo non è del tutto vero, cioè se noi andiamo a comprare una macchina o compriamo un cellulare, spesso mettiamo dentro anche qualcosa di noi stessi di più profondo e di non sviscerato.
Paolo, abbiamo 5 minuti ancora.
Ci mancherebbe, finisco subito. Per definire questo percorso, naturalmente il professor Magatti è andato a dare anche delle prospettive di uscita da questo capitalismo tecnonichilista, cioè come rientrare in una posizione più umanamente fondata. Quali sono le prospettive di una crescita più umana, dovremmo dire? Ho preso alcuni punti, lo vedete nella terza pagina, sono citati poi attraverso un articolo dell'Harvard Business Review di Cantor, che si riferiscono effettivamente ad un'attività tipica dell'azienda, ma che possono essere francamente ricondotti anche nella visione di una visione sociale della persona. È importante ritornare ad una centralità della finalità dei valori quali cuscinetti al cambiamento. È fondamentale ritornare ad un orientamento di medio e lungo periodo e non di breve periodo, come vi dicevo, per qualche elemento costitutivo tipico del capitalismo tecnonichilista. È necessario ritornare ad una valorizzazione della capacità di stimolare le motivazioni intrinseche dell'individuo. Abbiamo detto elemento psicologico è fondamentale, ma psicologico in relazione all'io profondo della persona. Un'attenzione alla dimensione sociale considerata come via per apprendere e innovare, e una valorizzazione delle risorse umane che promuovono l'auto-organizzazione, ossia la capacità degli individui soggetti di ritrovarsi connessi in una dinamica sociale più umanamente fondata, più complessa e più completa e non astratta. Per porre delle domande magari o delle provocazioni in merito anche al tema del corso, che è un po' verso dove sconto e composizione delle comunità europee, mi sono permesso poi alla fine di dare dei piccoli punti relativi a cosa oggi è l'Unione Europea, ma dovremmo dire l'Europa in generale. È un'Europa che in realtà subisce molto, dovremmo dire, questo turbo capitalismo da un punto di vista strutturale e istituzionale, perché sappiamo che l'Unione Europea è in generale il meccanismo con cui le istituzioni anche nazionali sono entrate complessivamente in questo sconfinamento, in questo conflitto o apertura verso un elemento sovranazionale, è stato costruito attraverso direttive primariamente economiche che hanno però come punto essenziale di crescita la circolazione di merci, persone, servizi e capitali. Quindi ancora una volta è un elemento strumentale e non, dovremmo dire, politico, istitutivo di una di un qualcosa di più complesso in merito all'agire sociale degli individui. Ancora, le dinamiche di composizione e sovranità hanno risentito di una forte espansione geografica dei contesti di riferimento, gli stati sono anche aumentati in Europa, siamo cittadini europei in senso pieno, ma non abbiamo una struttura istituzionale e politica più ricca. E poi ancora la funzione della BCE e dell'attuale politica monetaria nel tempo della crisi è in grado di influenzare le politiche degli stati e intervenire profondamente nella composizione dell'equilibrio sociale di mercato, che forse è uno dei punti su cui probabilmente il professor Magatti si soffermerà di più in relazione al fatto che sicuramente la finanziarizzazione e il monetarismo che poi ha imposto all'Unione Europea una serie di misure che sono state poi a cascata imposte anche agli stati implicano un'invasione di campo rispetto ad elementi istituzionali, ad elementi politici e al senso stesso della politica. Quindi la domanda che poi formulo alla fine al professore, come diciamo primo spunto, in presenza di uno stato di eccezione in senso smittiano, ma in qualcosa di più in questo senso, socio-economico in cui la formazione di contesti produttivi virtuosi è continuamente solcata da forze ancora in essere del capitalismo tecnonichilista, ancor più in questa visione moderna, tecnica, strumentale, istituzionale fino a un certo punto, quali possono essere gli strumenti e i percorsi che delineano le modalità di crescita secondo un processo di generatività, che poi è la chiave di lettura di questo libro che ci spiegherà il professor Magatti. Grazie.